Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.
Amiche e cari amici di Radio Evolution, eccoci qui ancora una volta insieme per questo appuntamento di Volersi Bene. Sono Pietro Lombardo, do il benvenuto a tutte le persone che magari per la prima volta hanno deciso di essere qui in questa trasmissione, in questa spiaggia che virtualmente noi abbiamo voluto nominare come luogo di accoglienza, luogo di rilassamento, luogo di mettersi davanti a un falò, che in questo caso è il falò della consapevolezza, quello che ci permette, insomma, di vivere meglio. Radio Evolution è questa piccola radio del cuore grande, come spesso diciamo, è questa trasmissione che ha il compito di portarci nelle tre direzioni che abbiamo indicato, se vi ricordate, nella prima puntata del 2022, cioè la profondità, cioè di entrare meglio in contatto con noi stessi. Poi abbiamo parlato dell'altezza, cioè della dimensione della trascendenza, della spiritualità, dell'etica, dei valori e poi della larghezza, cioè il fatto di stare insieme agli altri e di vivere insieme alle persone. Ed è proprio di questo che oggi invece andiamo a dare la nostra attenzione. Oggi desideriamo approfondire un aspetto molto interessante, secondo me, della comunicazione interpersonale. Perché, parliamoci chiaro, siamo tutti chiamati ogni giorno a doverci relazionare con altri esseri umani. Esseri umani che ovviamente hanno poi diverse strutture di personalità, che hanno diverse età, che hanno una storia sicuramente diversa dalla nostra, ma tutti esseri umani con cui noi dobbiamo imparare letteralmente a stabilire una connessione. Vorrei allora in questa puntata parlarvi di un qualche cosa che non abbiamo mai trattato, cioè vorrei parlarvi di una caratteristica della comunicazione non violenta di Marshall Rosenberg. La comunicazione con noi stessi e quella con gli altri è una delle competenze più preziose. E Marshall Rosenberg, che è stato uno psicologo statunitense, ha messo a fuoco una modalità di comunicazione che appunto lui ha chiamato proprio nel suo termine ha chiamato comunicazione non violenta. E lui diceva una cosa molto importante, che quando le persone imparano a comunicare con se stesse e con gli altri, le loro vite e le loro ovviamente relazioni interpersonali ne sono profondamente trasformate. E in effetti Rosenberg, che era nato nel 1934 e morto nel 2015, per cui non tantissimo tempo fa, che era appunto uno psicologo, era tra virgolette allievo e assistente di Carl Rogers, per cui tenete conto di chi stiamo parlando, vero? Di Carl Rogers, è stato il direttore dei servizi educativi del Centro per Comunicazione Non Violenta, un'organizzazione internazionale che offriva seminari di comunicazione in 30 paesi, tra cui aggiungiamo l'Italia. Per cui una persona che ha dedicato tutta la sua vita, e già questo è un grande merito che noi lo possiamo avvicinare, a capire in che modo era possibile evitare che tra gli esseri umani sorgesse quella violenza che si chiama rabbia, si chiama distruttività, si chiama in termini poi anche politici guerra. Ma lui diceva appunto che la cosa più importante è capire che quando non c'è una comunicazione sana, automaticamente c'è una violenza, perché se una persona non sa comunicare in modo corretto, automaticamente si genera questa rabbia repressa, questa frustrazione, questo senso di incomprensione. Beh, sono tutte cose che conosciamo, credo, tutti quanti noi molto bene. Chi non ha sperimentato nella sua vita situazioni come queste, voglio dire. E per cui la comunicazione non violenta per lui vuol dire di trovare quell'armonia, di trovare quella empatia, di trovare quella modalità di dirsi le cose, di raccontarsi le cose senza cadere nella cosiddetta conflittualità distruttiva, perché la conflittualità fa parte in realtà della comunicazione umana, ma la comunicazione non violenta ci dice come gestire in maniera corretta anche un eventuale conflitto. Allora, in questa trasmissione parleremo di uno degli aspetti della comunicazione non violenta, uno soltanto, che secondo me, per l'esperienza che ho sia a livello personale ma anche a livello professionale, è, credo, di tutte le parti che Rosenberg ci indica la più impegnativa. Perché lui diceva che una delle cose fondamentali è quella di osservare senza giudicare. Adesso io mi domando come sia possibile riuscire a osservare il comportamento dell'altro senza giudicare il comportamento dell'altro. Ma come diceva lui stesso, è fondamentale arrivare a prendere atto di, per cui a prendere la conoscenza di quello che accade dentro di me e fuori di me, per cui sia l'osservazione che io faccio nei confronti del mio modo di agire, di sentire, di pensare e dell'altro, senza arrivare a questo giudizio che può interferire pesantemente nell'arrivare a una vera comunicazione con l'altro, ma anche con noi stessi. Vorrei citare ad esempio un detto proprio di Marshall Rosenberg, così forse comprendiamo meglio che cosa lui diceva. E queste sono parole sue. Posso sopportare, riferito ad un'altra persona, posso sopportare che tu mi dica quello che ho fatto e quello che non ho fatto. E posso sopportare le tue interpretazioni, ma ti prego di non confondere le due cose. Se vuoi complicare qualsiasi questione, ti posso dire come puoi fare. Confondi quello che faccio con il modo in cui tu vi reagisci. Dimmi che sei frustrato per i lavori che non porto a termine, ma chiamarmi responsabile non è certo un modo per motivarmi. E dimmi che ti senti triste quando dico di no alle tue proposte, ma dirmi che sono una persona fredda e insensibile non aumenterà le mie possibilità. Sì, posso sopportare che tu mi dica quello che ho fatto o che non ho fatto, e posso sopportare le tue interpretazioni, ma ti prego di non mescolare le due cose. Questa davvero è una parte bellissima. Solo se riuscissimo a far nostro questo concetto, tutto il nostro mondo interiore, mondo extrapsichico, relazionale, cambierebbe in meglio. Perché? Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che la capacità di separare l'osservazione dal giudizio, cioè di separare l'osservazione dall'interpretazione, è il primo passaggio per una comunicazione ecologica, cioè per una comunicazione che porti a un equilibrio. Perché un conto è osservare con chiarezza, per cui un conto è dare un nome a ciò che vive dentro di noi e al comportamento che l'altro ha e che suscita dentro di noi come reazione. Un conto dunque è sentire, un conto è questo, ma un conto è interpretare in modo univoco e far sì che questa mia interpretazione diventi un giudizio che crea un pregiudizio, che crea una distanza tra ciò che poi effettivamente sta accadendo nel mondo dell'altro o nel mio mondo. L'osservazione è un elemento fondamentale della vita. Solo chi sa osservare cresce. Perché l'osservazione cos'è, cari amiche e cari amici di questa piccola radio del cuore grande? È una forma di intelligenza. L'osservazione è un'intelligenza che mi mette nelle condizioni di entrare dentro, per cui di penetrare e dunque di avere la capacità di cogliere nella sua reale natura, nelle varie sfaccettature, ciò che sta accadendo in un determinato evento. Per cui l'osservazione perché è un elemento importante? Perché ci permette di capire esattamente come ci sentiamo, quello che accade, in modo chiaro e onesto. Per cui chi non sa ben osservare vuol dire che manca di consapevolezza. Chi è consapevole si siede su una montagna e dall'alto di quella montagna osserva il panorama, cioè prende la misura di quello che sta succedendo a valle. Per cui può, detto in altri termini, essere capace di comprendere che cosa sta succedendo. Ma quando noi mescoliamo l'osservazione con l'interpretazione che poi noi facciamo di quella osservazione, per cui con un giudizio, quando cioè noi arriviamo a una conclusione senza valutare esattamente se quello che stiamo valutando ha veramente poi quel valore, ecco che corriamo il rischio di andare completamente fuori strano. Notare bene che il modello di Marshall Rosenberg non è che invita un essere umano a non esprimere un punto di vista o a non esprimere una valutazione. Cerchiamo di capire bene questo. Cioè non è che Rosenberg dice che tu devi osservare senza arrivare a un giudizio, senza arrivare a una valutazione. Ma sta dicendo che dobbiamo nella comunicazione separare queste due cose, cioè dobbiamo mettere l'osservazione sul piano di ciò che vediamo, l'interpretazione sul piano di ciò che sentiamo, di ciò che percepiamo, di ciò che noi comprendiamo. Per cui che cosa vuol dire? Che nel momento in cui noi arriviamo a esprimere un giudizio, impediamo probabilmente sia a noi che all'altro di crescere. Se io vedo che mio figlio non si impegna nello studio e arrivo alla conclusione che è pigro, questo è l'osservazione di un comportamento che diventa un'interpretazione che diventa un giudizio. Pigro. Ma se io affibbio a uno l'etichetta pigro, come potrà questa persona uscire da questa etichetta? Nel momento in cui io continuerò a ripetergli sei pigro, sei pigro, sei pigro, ma possibile che non hai voglia, ma possibile qui, qua, su, giù, là, non andrò molto lontano. Nel momento in cui noi, nella comunicazione con un essere umano, gli affibbiamo un'etichetta che sarebbe un giudizio, questa etichetta nasce un giudizio, perché vediamo che si comporta in un determinato modo, automaticamente parlando abbiamo smesso di far crescere la relazione stessa. perché quell'etichetta ha chiuso in modo statico la possibilità di entrare in relazione con quella persona lì. Da questo punto di vista, la comunicazione non violenta è un linguaggio di processo che scoraggia la generalizzazione statica e ci invita invece a costruire le valutazioni su osservazioni specifiche per quanto riguarda il tempo e il contesto. Per cui se io vedo una persona che in quel momento non sta facendo niente e dico sei pigro, sto partendo da un fatto contestuale per arrivare a una generalizzazione. Perché la generalizzazione non va bene? Perché la generalizzazione impedisce poi di vedere le cose da un altro punto di vista. È come cioè se io, perché una persona ha un determinato comportamento sbagliato, da quel momento tutti i suoi comportamenti saranno sbagliati. Perché se si è sbagliato quella volta vuol dire che sbaglierà sempre. Per cui la generalizzazione è un fenomeno, è uno dei tre filtri, dei tre grandi filtri della comunicazione umana, per cui la generalizzazione è uno dei grandi tre filtri, che mi dice, riconosco in modo univoco una determinata realtà, perché questo mi facilita la generalizzazione, perché è utilizzata nella comunicazione, perché è un facilitatore. Per cui nel momento in cui io do un nome a una cosa, so che da quel momento, quando do quel nome, tutti sanno di cosa sto parlando. Se parliamo di un bambino, sappiamo tutti cos'è un bambino. Se parliamo di una ragazza, sappiamo tutti cos'è una ragazza. Se parliamo di una mela, sappiamo tutti cos'è una mela. Però in realtà ogni mela ha la sua struttura. Cioè non è che tutte le mele in realtà sono uguali, tutti i bambini sono uguali, tutte le ragazze sono uguali. Se fosse così. Per cui che cosa vuol dire? Che questo modo statico che noi abbiamo di considerare la realtà spesso e volentieri genera l'incapacità di andare oltre a conoscere quello che ci sta dietro e soprattutto di dare all'altro la possibilità di uscire da questa definizione statica che noi diamo. Per cui che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la capacità di capire la differenza che c'è tra l'osservare da una parte e il dare un giudizio dall'altra è fondamentale. Per cui, se io voglio dire adotto un modello di comunicazione dove da una parte ti racconto quello che osservo e ti posso anche raccontare quello che io giudico di quello che osservo, ma senza che questa diventi una sorta di scure che cade su quella persona, una sorta di etichetta che una volta messa non si toglie più, ecco che allora la comunicazione, se viene fatta questa roba qui, smette di essere una comunicazione ecologica, cioè una comunicazione che crea contatto, che crea equilibrio. Detto in altri termini, dobbiamo sempre saper valutare in che modo noi valutiamo la realtà e in che modo comunichiamo la valutazione della realtà, sempre ammesso che siamo capaci, tra virgolette, di dialogare. Per cui la capacità è di saper sempre distinguere ciò che osservo dalla mia interpretazione, che mi porta a un giudizio, e di come comunicare questa mia osservazione, questo mio giudizio all'altro. Quando allora noi diamo per scontato che quello che interpreto sulla mia osservazione è la verità, ecco che abbiamo smesso fondamentalmente di comunicare. Cioè lì a questo punto la comunicazione è terminata. Cioè qui la comunicazione, in realtà qui la comunicazione non c'è più, basta, è finita. E allora da questo punto di vista noi ci dobbiamo rendere conto che osservare senza valutare è davvero molto impegnativo da parte nostra. Cosa dovremmo fare allora se vogliamo migliorare una relazione? Siamo già alla fine di questa puntata. Beh, dovremmo praticamente essere capaci di riferire quello che osserviamo non come un giudizio, non come qualcosa di oggettivo, ma un qualcosa di soggettivo. cioè io ho notato che tu ultimamente non parli più, ho pensato che potresti avercela con me, è vero? Dunque porre quella che è la mia valutazione di ciò che osservo, non in termini affermativi, ma in termini interrogativi. Cioè se io sposto quello che valuto in termini interrogativi, ecco che diventa un ponte per una comunicazione non violenta. Diventa cioè la possibilità che io do all'altro di prendere atto di quello che lui sta, tra virgolette, sentendo, cioè prendere atto di quello che lui sta vivendo, ma senza che questo praticamente diventi un, come dire, modello di interpretazione fissa. Cioè che non diventi praticamente un qualcosa che blocca totalmente la possibilità della crescita. Ora, io vorrei proporvi questa settimana di esercitarvi su questa semplice per modo di dire, comunque su questo semplice costrutto della comunicazione non violenta. Cioè vorrei proprio invitarvi di dire: provate a comunicare quello che c'è da comunicare, ma mettetevi sempre nella posizione di colui che non dà per scontato nulla e che mette davanti la propria interpretazione della realtà non come un dato assoluto, oggettivo, come una verità universale, ma come la propria percezione della realtà. Provate a, nelle relazioni umane, ma anche le più semplici, anche voglio dire in un supermercato, anche in un negozio, cioè voglio dire anche nelle cose proprio più banali, più semplici, a fare questo tipo di salto di qualità. E vedrete che molte volte quanto voi riferirete verrà modificato dal fatto che l'altro innanzitutto viene messo davanti a un suo comportamento oggettivo, perché il comportamento è un dato oggettivo, ma la motivazione di quel comportamento è un dato soggettivo. E magari andrete a scoprire delle parti dell'altro e della vostra relazione interpersonale, se si tratta di un figlio, se si tratta di un partner, se si tratta di un'amica, se si tratta di un genitore, completamente diverso. Cioè vi si apriranno nuovi orizzonti. Cioè già questo apre delle finestre. Per cui già questa modalità, solo questa modalità qua, ma questo cosa richiede? L'autoconsapevolezza, cioè richiede il fatto di esercitarsi e di impegnarsi per arrivare a questo, perché questa cosa non è automatica. Questa è l'arte di comunicare in modo non violento, per cui è una cosa che bisogna apprendere, perché di fatto l'essere umano tende di suo a esprimersi in termini molto perentori, a basarsi sulle sue sensazioni, a basarsi su quello che prova lui in modo, diciamo, univoco. Siamo dunque arrivati alla fine della nostra 358esima puntata di Volersi Bene. Vi ringrazio di essere stati qui. Se volete fare dei commenti, fare delle richieste, sapete che potete scrivere all'email di Radio Evolution o lanciare i vostri messaggi sul canale YouTube del Centro Studi Evolution, dove i vostri commenti sono sempre ben graditi. Vi ringrazio e naturalmente il viaggio continua.
Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.